significa che la distribuzione del di ciò che viene preparato sulla mensa, noi solitamente la chiamiamo la comunione, questo momento. In realtà è un pasto e quindi un nutrimento con la stessa lo stesso spirito, la stessa energia di vita del Signore risorto, che appunto per questo ha preparato il pasto, come il pastore delle nostre vite, ha preparato il pasto di cui nutrirci, e perciò si parla di Gesù come nel Vangelo di Giovanni, invece di raccontare i racconti della cena, si fa quel lungo discorso, quella lunga omelia in cui si dice che Gesù è il pane vivo disceso dal cielo, chi mangia la sua carne, beve il suo sangue, rimane in lui e lui in noi. Questo è, diciamo, l'aspetto che si intende con la parola comunione, innanzitutto e prima di tutto, cioè questa iniziativa di Gesù risorto che vuol fare con noi una sola carne. E qui ritroviamo la frase che caratterizza il sacramento del matrimonio: i due diventeranno una sola carne. Cioè qui troviamo il denominatore comune fra il pasto eucaristico e, chiamato comunione del Signore con noi, e la nostra comunione tra di noi. Dunque, con lo stesso termine, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, cioè i due fanno uno. Con lo stesso termine si indica sia la comunione che il Signore vuole stabilire con noi attraverso il cibo dell'Eucaristia, con una, dunque, con una comunione al più alto livello del termine, cioè diventare uno. Altrettanto si dice del sacramento del matrimonio, che i due diventano uno. In questo modo è la medesima comunione di cui si sta parlando, comunione tra persone, relazione interpersonale, e quindi rispetto alla nostra comunione coniugale l'Eucaristia diventa l'alimento che la rigenera, la rifonda, la sostiene continuamente, perché il cerchio o il triangolo si chiude, no? I due nell'incontro con il Cristo, nel fare comunione con Lui, o nel suo fare comunione con noi, per essere più esatti, noi veniamo di nuovo da capo unificati in Lui, e quindi questa che noi chiamiamo la comunione del Cristo risorto con noi mediante il cibo eucaristico diventa l'alimento della nostra comunione, e quindi la rifondazione del nostro sacramento cristiano o del nostro essere due. Per diventare uno in Lui e insieme con Lui. L'Eucaristia, sacramento della comunione degli sposi e della famiglia intera, diventa dunque l'alimento della comunione tra di noi. Precisamente perché si tratta della stessa cosa che noi vogliamo fare tra di noi in modo, diciamo, orizzontale, se così si potesse dire, la stessa cosa il Signore risorto vuol fare con noi in modo verticale. Dunque si chiude il triangolo e la saldatura perfetta fra l'Eucaristia e il matrimonio, che nel momento dell'alimentazione del pasto eucaristico diventano praticamente indistinguibili o inscindibili. La comunione che ci fa diventare una sola carne con il Cristo risorto, o che fa diventare Lui tutt'uno con noi, non può non alimentare la comunione tra di noi fondata appunto su di Lui. Da qui nascono le altre parole che spiegano questo evento eucaristico nel Vangelo di Giovanni. Oltre "io sono il pane vivo, chi mangia la mia carne beve il mio sangue, fa tutt'uno con me e io con lui", le altre parole famose "io sono la vite, voi siete i miei tralci". I tralci che non stanno attaccati alla vite diventano rami secchi, buoni solo da bruciare, mentre quelli che restano attaccati alla vite producono il loro frutto. È la stessa cosa detta con una altra terminologia, con un'immagine, e poi spiegata con una parola bellissima. Sempre nel capitolo 15, dopo aver detto l'immagine, il Vangelo di Giovanni dice: "come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore". Questa è la spiegazione della vite dei tralci, che a sua volta è l'immagine della comunione del Cristo risorto con noi, che diventa il collante più grande o il fondamento o l'alimento permanente di quel tentativo di fare comunione tra di noi nel suo nome, che è precisamente il sacramento del matrimonio.
Scusa, no, quindi la comunione che ci fa diventare la nostra carne con Cristo risorto è il presupposto, si può dire così?
È la sorgente. E l'alimento del diventare una sola carne tra di noi, della nostra comunione. E perciò si capisce bene come la parola comunione possa essere intercambiabilmente usata sia per il sacramento del matrimonio sia per il sacramento dell'Eucaristia, precisamente perché c'è questa intima, intrinseca, come abbiamo detto fin dall'inizio, connessione, che nel momento del pasto diventa una connessione dinamica invece che, diciamo, di desiderio, di intenzioni, diventa una connessione dinamica di fatto, di tipo alimentativo, diventa una connessione come quella del cavo elettrico alla sorgente della corrente, perché si tratta dello stesso processo di osmosi o di metabolismo che si verifica fra il cibo e noi, rovesciato. Non siamo noi che assimiliamo il, mentre con il cibo siamo noi che assimiliamo il cibo, nella comunione eucaristica è il Cristo risorto che ci assimila a sé e che ci assembla quindi tra di noi, precisamente perché quelli che sono uniti al vertice non possono che essere uniti alla base. Si tratta di un evento, non di un desiderio. Mentre nella preghiera noi cerchiamo questa comunione con il Cristo, o di corrispondere a questa comunione che il Cristo vuol fare con noi, mentre nella preghiera di coppia, di famiglia, noi cerchiamo di aprire le porte alla venuta di questo ospite divino, resta con noi, Signore, come dicono i due di Emmaus, invece nel pasto eucaristico è lui che viene di sua iniziativa ed è lui che compie di sua iniziativa quello che noi di nostra iniziativa non riusciremmo mai a compiere, a completare, a portare a compimento, e cioè quel processo di osmosi, di assimilazione, o meglio di unione o comunione interpersonale, che egli compie nell'Eucaristia, nel pasto eucaristico, che, come dice l'immagine del pasto, con noi, in modo che questa sua comunione con noi possa essere il collante più e la base, la sorgente più importante della comunione tra di noi. Per cui il sacramento del matrimonio come tale trova la sua alimentazione permanente, quindi la ricarica delle batterie, come dicevamo con un'altra immagine nostra, trova la ricarica delle sue batterie scariche proprio nel sacramento dell'Eucaristia come pasto. È lo stesso significato che ha un altro brano famoso del Vangelo di Giovanni, che è quello delle nozze di Cana o a Cana di Galilea, dove la presenza di Gesù dentro un matrimonio fornisce a quel matrimonio ciò che gli manca, cioè il vino, che nella Bibbia è il segno della festa, della festosità, della gioia, della festa e della festa nuziale o della festa coniugale in particolare. Il fatto che a quelle nozze dove manca il vino intervenga o ci sia Gesù fa sì che il vino non solo non manchi, ma ci sia il vino migliore. Dunque, nel racconto di quelle nozze c'è lo stesso significato di questa comunione tra il sacramento dell'Eucaristia e il sacramento del matrimonio, che nel momento del pasto viene, per così dire, a raggiungere la sua manifestazione, il suo momento più efficace, più operativo. Mentre le parole di Gesù sul pane e sul vino rappresentano lo specchio e l'annuncio della nostra vocazione, e che egli, la vocazione che egli ci dà, che è la stessa della sua vita, nel momento del pasto, questo che viene annunciato, proclamato, viene dato, donato, versato in cibo. Dunque viene effettivamente versato sul conto, è un'operazione di incasso, ed è per questo che il sacramento del matrimonio, privo del pasto, del nutrimento eucaristico, è un tralcio che ha una trombosi rispetto alla vite, cioè un blocco di circolazione. Se questo è vero, come è vero, vuol dire che con o senza il pasto eucaristico noi non siamo nella stessa condizione, non è la stessa cosa.
Ovviamente tu l'hai detto l'altro giorno, che a meno che ecco, in casi particolari non si possa fare la comunione, no? È capitato che si è sposato una mia amica e siccome lei è credente e lui no, abbiano celebrato il rito del matrimonio in chiesa, però non hanno fatto la comunione tutti e due. Cioè lei, sono arrivati a questo compromesso, io credo che abbiano parlato con un prete proprio di questa cosa, sono arrivati ad un compromesso di questo tipo, quindi hanno fatto la messa e il rito del matrimonio, ma senza Eucaristia.
Non ha senso che celebrassero la messa. È il classico caso previsto dal nuovo rito in cui si fa il matrimonio senza Eucaristia.
Quindi, cioè, voglio dire, è previsto, però tu dici che non ha senso.
Ma è previsto nel senso che, purtroppo, stando le cose in questo modo, bisogna andare incontro alla situazione pedagogicamente, strategicamente, però ovviamente celebrare l'Eucaristia senza la comunione vuol dire fare dell'Eucaristia una cornice del matrimonio. Siccome l'Eucaristia non è una cornice, ma è invece...
Scusami, ma allora perché hanno fatto una cosa di questo genere? Voglio dire, da un punto di vista non legale, come si può dire, formale, no? Perché hanno stabilito di poter fare una cosa di questo genere se c'è un fondamento teologico così nel discorso della Eucaristia e matrimonio?
Sì, io non vedo perché se si è fatta l'Eucaristia lei non ha fatto la comunione.
Da farla lei.
Perché?
No, non l'hanno fatto proprio, per nessuno.
Sì, ma allora dimmi te.
Ah, per nessuno, neanche gli
Ma certo, per nessuno, per nessuno.
Non ha senso celebrare l'Eucaristia, come preparare un pasto per nessuno.
Io pensavo loro due.
Fare il pasto per chi?
Così.
Ma se fatto effettivamente la messa, soltanto la celebrazione.
Allora sarà stata fatta la liturgia della parola.
Sarà stata la consacrazione.
No, scusami, non era la
celebrazione. Non era la celebrazione.
Se
era solo il rito del matrimonio, ha senso perché è previsto che sia una specie di...
No, ecco, in questo senso che non hanno fatto la consacrazione, no.
Tipo solo una liturgia della parola.
Sì. E nient'altro.
Una tristezza. Cioè, a quel punto vale sposarsi in comune?
No, non è la stessa cosa, perché il matrimonio è un sacramento comunque, in forza del battesimo. Però, ecco, l'inserimento del sacramento del matrimonio nell'Eucaristia non è un inserimento, come abbiamo detto, no, di abbellimento, meglio così, è più bello.
È proprio fondamentale.
No, si tratta di una interrelazione fondamentale e fondante, per cui solo quando ciò fosse impedito dalle persone è opportuno che non avvenga qualcosa che sarebbe soltanto una formalità.
però sono questi riti
e non un sacramento.
Questi riti senza la celebrazione dell'Eucaristia, solo il rito
puro
non è un sacramento?
No, no, il sacramento è sacramento in quanto del battesimo, per l'interconnessione col battesimo, o con il Cristo risorto, che è comunque, no? Ecco, io non so per quale motivo l'avranno concordato tra di loro, non so per quali motivi, però sono di quei patteggiamenti strategici o non so per quale motivo che dicono che la coppia che chiede il sacramento del matrimonio è una coppia non praticante e che perciò coerentemente non inventa la pratica che non ha ad uso e consumo di quel giorno esclusivamente per quel momento. Ha senso perché, ripeto, si tratta di due battezzati, dunque si tratta di due che il Signore sposa, non solo si sposano.
In quel caso donna non c'era bisogno neanche della cresima per lui.
No, non, per il matrimonio non c'è bisogno della cresima, non è indispensabile, non è richiesta, appunto perché è una confermazione del battesimo e quindi sarebbe il sacramento della pratica.
Ma scusami, ma se in alcuni casi è infatti la cresima?
Era fatto così prima, non è più necessario adesso. C'è un decreto ormai vecchio di 10-15 anni che voi trovate, sì, perché nella nostra diocesi si sono impuntati all'epoca di De Nicolò di fare questo modo, ma ovviamente questo modo complica solo i casi difficili, per cui lasciando il decreto generale della CEI che vale per tutta l'Italia, quindi vale per la nostra diocesi così com'era, evitiamo i casi difficili, ma si è valutato che noi non abbiamo casi difficili, quindi che potevamo procedere come prima. Bah, non so se questa valutazione è coerente, perché se mi capita un caso di sto genere io non ho capito perché devo aver bisogno della cresima o di fare il sacramento della cresima quando quelli mi chiedono il matrimonio.
È vero che una volta è successo di voi?
No,
sono arrivato a sposarsi senza avere la cresima, erano andati da me.
Sono arrivato a sposarsi senza
cresima. Sì, dopo non so come abbiano fatto, se gliela fatta prima,
di solito si fa prima, si faceva prima. Adesso è stato anche detto espressamente che non è,
bene che vi svegliate,
non è più
che
necessario
la camera, i bagni,
appunto perché non è molto logico che si faccia un sacramento francobollo.
Sì, infatti non ha nessun senso,
ha detto che la mia della Badi dorme,
ma non ha proprio senso. E allora c'è stato un decreto proprio formale per dire non è più necessario, è sufficiente il battesimo per fare il matrimonio cristiano, però non essendoci la pratica si fa il battesimo solamente nel rito, cioè praticamente si fa una liturgia della parola di stampo matrimoniale con al posto della liturgia eucaristica il matrimonio vero e proprio. Questo è il matrimonio fuori dalla messa, è così.
Un'incompletezza, ecco.
Ma se guardiamo la pienezza, sì, se guardiamo la realtà che è già tale, non resta che fare un matrimonio adeguato alla realtà.
Io però non ho capito bene questo nuovo rito cosa prevede. Prevede quindi
due forme.
No, cosa fai?
Prevede due forme di celebrazione, una con e una senza la messa.
Sì,
la liturgia della parola e il rito vero e proprio dello scambio delle promesse. E la preghiera dei fedeli.
Stai attento alla scala.
Sì, adesso per carità.
Quindi questo.
In particolare nelle città.
Cioè, se uno di due non credente.
No, questo lo si è fatto per andare incontro a coloro che chiedono il matrimonio religioso, ma non sono mai
non ti sposi,
da una vita non sono mai stati praticanti.
Cosa vuoi? Dai.
E allora non ha senso inventare una pratica per quel giorno, inventare quindi, che poi presupporrebbe tutto l'altro apparato sacramentale, la confessione, la cresima, tutto questo, no? Se tutto questo non c'è, non ha senso inventarlo per quel giorno, si dice. E quindi si adegua la celebrazione del sacramento alla situazione dei destinatari, essendo la situazione dei destinatari.
Ma, guarda,
così
è molto meglio che certi matrimoni.
Lo si fa così.
È molto meglio che certi matrimoni.
Anche le altre religioni.
In cui si vede.
Beh, le altre religioni non hanno l'Eucaristia, quindi. Se va bene hanno. Se va bene hanno il sacramento del matrimonio.
Abbiamo notato che questa domanda è venuta fuori dopo un momento di. Dopo un pisolino. E si vede.
Allora, torniamo a noi. Dunque, per la vostra vita di coppia e quindi di famiglia, l'Eucaristia, o meglio la partecipazione al pasto, il culmine dell'Eucaristia, diventa in questo modo il ricaricare le pile. Cioè, diventa in questo modo il vostro alimento specifico per il sacramento del matrimonio. La parola comunione che si usa di qua e di là dice molto bene tutto questo, no? Con la differenza che appunto la comunione che il Cristo fa con noi veramente come un evento, non come un desiderio, come un evento, proprio come l'osmosi del cibo, come la metabolismo, un evento dello stesso tipo, diventa l'alimentazione dell'altra comunione tra di noi che ha bisogno di essere continuamente, deve essere continuamente alimentata per esperienza, no? Perché sappiamo quanto le nostre promesse, quanto le nostre buone intenzioni si logorino nel vissuto quotidiano. E quindi l'Eucaristia diventa davvero la ripartenza del sacramento, l'alimentazione del sacramento, la rifondazione del sacramento di settimana in settimana, quindi il suo accompagnamento da parte del Signore risorto, proprio come quei due di Emmaus che se lo trovano nella loro casa, o come quelli di Cana che lo hanno invitato alle loro nozze. Primo aspetto di correlazione intrinseca, come vedete, fra l'Eucaristia nel suo culmine celebrativo e la nostra vita di sposi e di genitori. In questo primo aspetto di interrelazione, quello più importante di tutti, vedete, c'è da scavare molto, perché noi credo che non capiremo mai abbastanza quanto questo sia decisivo per risolvere certi momenti di stanchezza e di paralisi del cammino coniugale di coppia, per due persone che pur essendo tra loro in difficoltà, tutte e due mantengono la relazione col Signore aperta, no? Tutte e due mantengono la fiducia, la confidenza, l'affidamento al Signore risorto come il padrone di casa, il vero padrone di casa, l'unico padrone. Padrone è una parola che nel linguaggio della Bibbia si dice Signore.
Scusami, la frequentazione all'Eucaristia mantiene questo? Mantiene la porta aperta?
Non capiremo, no, no, dico che capito. Per chi tra loro si trova in un blocco, in una trombosi, in una plebite, in un momento di paralisi del cammino, oppure in grosse difficoltà con i figli tra di loro, la partecipazione all'Eucaristia noi non capiremo mai abbastanza quanto sia determinante per immettere nel circolo vizioso o chiuso di questa situazione una energia che rompe il circolo e riapre i giochi.
Ecco, perché alle volte si può pensare, no? Che a me veniva in mente, no? Che questo faccio presto, che questo discorso bellissimo, no? Della comunione della stessa carne di Cristo con noi e contemporaneamente degli sposi,
due in una,
no?
Sola carne.
È bellissima questa cosa, però non è, secondo me, il rito non è trasparente, né il rito del matrimonio, neanche quello della comunione a cui partecipiamo tutte le domeniche, non è così trasparente, cioè, non viene fuori, no? Un
sì,
concetto
ma...
di questo tipo. Allora io pensavo, magari si potrebbe studiare un gesto diverso, non so, andare a fare la comunione e poi al ritorno darsi la mano, magari. E nello stesso tempo pensavo che però potrebbe sembrare quasi una falsità, un'ipocrisia, quando non so, due sono in difficoltà, quando si va a fare la comunione ma comunque si è arrabbiati con l'altro, quando c'è un conflitto in atto e ti sembra quasi che fare la comunione sia una contraddizione, no?
Sì, ma
e invece questo illumina diversamente la cosa.
Dire che sia una contraddizione
è vero.
Significa pensare, anche se non lo si dice, che la comunione eucaristica è un'operazione che facciamo noi. È una comunione che ha noi come soggetti protagonisti e non il Signore risorto. Tu dici il problema di un segno, il problema di un segno è quello che vi ho detto tante volte: in una messa delle famiglie dovrebbe essere visto, visibile, che gli sposi vanno a fare la comunione insieme, la mano nella mano. Tu dici, potrebbe sembrare un'ipocrisia se i due sono, o comunque un disagio, se i due sono a disagio. Bene, se fossero loro a darsi la mano, cioè se fossero loro i protagonisti dell'Eucaristia, potrebbe essere una cosa del genere, ma se è il Signore che ci prende per mano per rimettere insieme le nostre mani o per fare da collante o per risuscitare il nostro cammino di comunione, se è Lui che lo fa, se è Lui che dice datevi la mano, se è Lui che dice adesso vi prendo per mano io, allora questa è un'altra cosa che non corrisponde, è un segno che non significa che i due non sono in, ma significa che i due
lo possono diventare.
Convergono in Cristo, non perché tra di loro siano in quello stato, ma vanno incontro allo stesso Signore risorto, perché in quel modo, perché Lui viene a prenderli per mano, perché Lui li vuole rimettere in piedi, o se volete guarire, o se volete rivivificare, che è una cosa che noi non facciamo noi, no? Così come lo scambio della pace, per esempio, che dentro l'Eucaristia è un sacramento, non è un gesto di amicizia, diciamo, come quello di due che si incontrano sulla piazza e si danno la mano perché si salutano, non è la stessa cosa, perché ci viene detto che la pace del Signore sia sempre con voi, e poi scambiatevi un segno di questa pace, e nello scambiarci questo segno noi non diciamo ciao, ti saluto, io ti saluto, diciamo che la pace del Signore sia con te,
cioè,
siamo nel medesimo contesto dell'Eucaristia, nel medesimo contesto sacramentale. Dunque, è precisamente il fatto che il Signore risorto ci dica: datevi la mano, oppure io vi prendo per mano, che è la stessa cosa, che se ci prende per mano tutti e due un altro, noi tramite un altro rientriamo in contatto, no? Questo è ciò che avviene effettivamente, efficacemente, realmente nella comunione eucaristica, alla sola condizione che, ripeto, a fare la comunione non siano due gattini o due polli o due persone che non capiscono quello che fanno, che fanno qualcosa di rituale come i polli che aprono il becco quando è ora di mangiare, si apre il polli d'allevamento quando si apre il coso, si sa che noi non andiamo a fare la comunione, a meno che andiamo a fare la comunione come degli animaletti incoscienti, ma se andiamo a fare la comunione in modo che tutti e due abbiano il canale aperto della comunicazione con il Cristo, cioè noi possiamo avere delle rogne tra di noi, ma non possiamo avere delle rogne con il Cristo. A questa sola condizione, che non solo non abbiamo delle rogne con lui, ma egli è colui che porta il vino dove manca, e per questo andiamo da lui a dire: manca il vino.
Bene,
ci manca il vino, no? Ecco, se questo è il significato della comunione degli sposi, e per questo, ripeto, il segno visibile che si dovrebbe vedere in una messa delle famiglie dovrebbe essere che gli sposi vanno a fare la comunione la mano nella mano, insieme, con i loro figli, possibilmente sarebbe da fare.
Giovanni, amore?
Giovanni,
c'è il chi giù?
È un po' di mani che fanno la mamma e il babbo quando sono lì.
Giovanni,
c'è che prende la mano,
il
qui fate la pace, prende la mano, prende la mano,
amore.
Li mette insieme, poi toglie le sue mani per fargli fare la pace. È un po' lo stesso processo.
È la stessa dinamica, sì, la stessa dinamica. Uguale. La cosa però è rappresentata, cioè realizzata sotto forma di cibo, cioè mentre lì in quello che tu dici sei tu che comunichi, cerchi di comunicare quello che non c'è attraverso un gesto simbolico, lì non avviene questo in modo simbolico, ma avviene in modo efficace, reale, cioè davvero il Signore risorto è lì, davvero egli prende per mano, davvero egli rimette insieme, davvero egli rimette in moto il cammino, a condizione che tutti e due si siano voltati verso di lui, che è l'essere andati all'incontro eucaristico. Che poi, se c'è questa condizione, così come quando mangi sicuramente avviene una osmosi, una forma di metabolismo, altrettanto o nello stesso modo, con lo stesso realismo, con la stessa efficacia, avviene una trasfusione di Spirito Santo o dello Spirito Santo, che è l'amore di Dio, di cui Gesù è stato il testimone supremo, precisamente nel corpo dato e nel sangue versato. Quel corpo dato e quel sangue versato che diventa nostro cibo, significa che in modo effettivo, efficace, reale, avviene una trasfusione di Spirito Santo, a meno che ci sia un blocco nei confronti del Signore. A meno che ci sia, cioè, una non comunicazione con lui, perché chiaramente i sacramenti non funzionano magicamente, no? Neanche le flebo funzionano se c'è una flebite, no? Però ammesso che non ci sia un trombo, avviene effettivamente ed efficacemente una trasfusione di una capacità di amare, che è quella di Gesù, di una energia di comunione che è quella del Signore risorto. Dunque è effettivamente un'alimentazione della nostra, del nostro sacramento, che diventa indispensabile, sperimentalmente indispensabile. Basterebbe accorgersi come le nostre buone intenzioni, le nostre promesse matrimoniali si logorano cammin facendo, precisamente come quei due di Emmaus avevano logorato la loro fiducia che avevano riposto nell'incontro con Gesù, e quindi sono stati rianimati dal gesto eucaristico nella loro casa. Questo è un po' l'elemento più decisivo della correlazione fra la comunione che il Cristo vuol fare con noi e la nostra comunione tra di noi, cioè fra l'Eucaristia come cibo e il matrimonio come cammino di relazione interpersonale. Naturalmente la stessa cosa vale sul versante genitoriale, perché anche sul versante genitoriale, forse ancora di più, in certe settimane, in certi momenti, possiamo realizzare l'esaurimento delle nostre forze, proprio il non avere più benzina, non avere più, non sapere più che pesci pigliare, e tutte le nostre buone intenzioni, tutte le nostre buone volontà hanno fatto cilecca, o ci siamo stufati e non sappiamo più che pesci pigliare. È la situazione descritta dal Vangelo di Giovanni, anche questa con una sottile trasparenza eucaristica, dei discepoli che vanno a pescare, pescano tutta la notte, tornano con la barca vuota, ma mentre ritornano con la barca vuota a casa, sulla riva vedono uno che dice loro: è andata buca? Sì, gli dicono. Allora gettate un po' le reti dalla parte destra, uno di loro riconosce che chi può dire così è soltanto il Signore, perché il gettare le reti dalla parte destra fa avvenire una pesca strabiliante. A quel punto uno di loro dice: ma quello non può essere che il Signore risorto. E un altro si butta a nuoto per andare a raggiungerlo per primo, o per andare a dirgli grazie. Di fatto l'approdo di quella pesca è una mensa, cioè una mangiata insieme di quel pesce che avevano pescato. L'allusione eucaristica è trasparente.
Ma questo dopo la morte di Gesù, quindi dopo,
sì,
la risurrezione,
sì,
questo episodio?
Ventunesimo capitolo del Vangelo di Giovanni. È la stessa cosa dei due di Emmaus, raccontata su un altro registro, che è quello della, non del cammino del ritorno, del cammino di ritorno a casa, ma della pesca vuota, cioè la pesca andata male, e quindi il Signore risorto si presenta lui di sua iniziativa sulla riva e dice: andati i buchi, stavolta? Bene, allora fate un po' così, come la Madonna dice ai servi del, no, fate quello che egli vi dirà. Sono tutte parabole, come dire, evidenti, trasfigurazioni, trasposizioni di ciò che la comunità cristiana sperimenta nell'Eucaristia come il rapporto con il risorto vivente, operante, presente, che effettivamente fa quello che dice, dà quello che noi non abbiamo, opera come il cibo che se lo mangi entra in circolazione, se non lo mangi resti digiuno, resti senza, no? E resti senza questa alimentazione.
Questo non ci avrei già pensato magari, ma bisogna che tu scriva un libro. No, ascolta, davvero, come posso dire, di lettura della Bibbia in chiave familiare, perché queste cose non le dice mai nessuno, io non le ho mai sentite, non è che ho girato, che ho sentito, che non le dice mai nessuno queste cose qui, cioè
diciamo
una lettura
noi.
Così, allora, no, le dici solo te, allora,
diciamo solo noi quando ci ritroviamo,
allora no, veramente bisogna che tu le scriva queste cose anche per gli altri, perché io capisco che è una fortuna la nostra sentirle, ma che è illuminante davvero, cioè poter pensare, no, cioè io non avevo mai immaginato che il discorso della pesca miracolosa potesse essere associato al pasto, e quindi in chiave
lì c'è il pasto dopo quella pesca, e c'è quella famosa frase, di Pietro che si è buttato a riva, a nuoto, sì, per arrivare per primo, che Gesù lo prende in disparte e gli dice: Simone, Giovanni, mi ami tu? Poi dice: lo sai, Signore, che io ti amo. Allora occupati di loro. Quindi è trasparente di nuovo la allusione. Se
no, guarda, Don, veramente,
il discorso
è troppo prezioso, sono troppo preziose queste cose che tu sai.
Che anche no, degli adulti da seguire, e chiedeva al Don, come illustre, no, conoscitore della Bibbia, che poteva, no, veramente fa così. Tanto Don, se avrai tutto nel computer, io ti do la mia email.
Nel computer,
il problema è che questo computer.
Per questo
io dovrei stare
un paio di mesi con Paolo e poi arricchire tutto il nostro sito di tutte le robe che diciamo.
Però,
in maniera un pochino leggibile, ecco.
Cioè lo visiterebbe tutto il mondo, una roba così.
Siccome Mengini te l'ha dato proprio come cura quello di prenderti del riposo. No, per lui è riposo, perché è una cosa che a lui piace. Allora, perché non te lo prendi?
Ti ho detto, voi liberatemi da tutto il resto e io faccio il
Se invece devi andare a parlare col vescovo.
E te credi che me la dà buona?
Le mie coppie, vediamo anche noi.
E te credi che me la dà buona?
No, ma ascolta.
Mi dice, guarda che c'è una parrocchia lì che non c'è nessuno.
Ascolta, il medico ti ha prescritto riposo.
Gli scriviamo una lettera.
Di fare solo le cose che ti piacciono.
Federico è morto.
Allora, quale altra motivazione devi portare al vescovo? Due malattie gravi in 3 anni. Non serve il certificato medico.
No, lui è della Chiesa cattolica, con il CL non è vero.
No, in effetti è un servizio che tu potresti fare non solo alla nostra diocesi, se viene messo nel...
No, è per questo che ti dico che noi siamo veramente fortunati, lo sappiamo, ma forse non ce ne rendiamo neanche conto fino in fondo. Per cui io penso, chi non può accedere ad una cosa di questo tipo, bisogna che tu la metti per iscritto. Dove...
Bene, inshallah questo sarà...
No, inshallah, Agostino, fino a io quando
volendo,
te tieni la parrocchia.
Anche te, bisogna che anche... Sì,
ma io non è che la tengo io la parrocchia, non è la mia.
No,
io non posso prenderla e lasciarla a mio piacimento, la parrocchia. A chi la lascia?
Però bisognerebbe anche... parlare col vescovo.
Buongiorno.
Ti ripeto,
abbiamo fatto
questo,
vuole parla col vescovo, la
riposate per una
bella probabilità lavorare. Non è che lasci la parrocchia, ma che me ne dia un'altra.
No,
solo che io spero di poter dire in modo convinto e convincente.
In questo contesto.
È una delle possibilità.
Te la posso garantire.
No, non vale. Non vale.
Che cosa, no? Che cosa?
Che non mi sarà fare la rivale.
No, non vale. Io
le rivalità fra le parrocchie.
Scusa Agostino, se già adesso con una parrocchia che tu hai lavorato per tanti anni e quindi ci sono delle persone che ti fanno il lavoro quando tu hai altri impegni, se te ne danno una nuova li devi lasciare completamente, perché non hai le persone che tu hai cresciuto in tanti anni e che quindi delle quali ti fidi e che ti sollevano di parecchi impegni.
Secondo me non gli devono più, cioè devono togliergli la parrocchia.
Però a questo punto bisogna togliergli la parrocchia, la diocesi lo deve mantenere comunque,
lo troviamo noi il lavoro, lo sovvenzioniamo noi, facciamo qualcosa.
La parrocchia di Ponte sta diventando troppo impegnativa per te.
No, non reggerà lungo come parrocchia, perché è piccola,
dal punto di vista parrocchiale non ha futuro di rimanere una sede, per cui andava fatto un progetto diverso, andava fatto un progetto di svolgimenti, di gestioni unificate, come ho fatto io lì quando sono arrivato, che avevo due parrocchie in un fazzoletto di terra.
Uculiano,
appunto, le ho pulite, ho detto faccio un servizio solo perché non voglio crepare per... Dopo poi la storia è andata in questo senso, perché quando io l'avevo già fatto l'hanno ufficializzato, quindi così bisognava fare anche attorno a noi, bisognerebbe fare nella zona una risistemazione completa del servizio pastorale. In una risistemazione completa ovviamente si potrebbe anche distribuire il lavoro, no? E dire vabbè, uno fa il servizio delle messe, dei battesimi, dei matrimoni, del servizio della pastorale ordinaria, un altro si libera per fare la pastorale di tipo creativo, di tipo però per tutta la zona. Questo sarebbe un progetto che avrebbe un senso, e dentro questo io potrei benissimo mettermi a disposizione di una pastorale di tipo familiare, di tipo creativo e tipo futurologico. Comunque, questi progetti io è tanto tempo che li ho nella testa.
Il convincimento al 100%.
Agostino, ancora quando eravate andati insieme te, Bruno e Gianni.
Era da quella volta che il progetto
andava. Avevate proposto non
vetri. Se era fatto da quella volta, quest'ora avevamo qualche frutto invece.
Una volta eravate quelle teste calde che chissà cosa volevano.
Noi saremmo stati anche teste calde, però anche quelli che hanno fatto della maldicenza sistematica sui nostri, su di noi,
non hanno
erano teste bacate. Se noi eravamo teste
erano
calde.
Teste che non avevano capito che voi avevate, eravate cresciuti respirando il concilio e loro ancora lo dovevano.
Vabbè, questo è nelle mani di Dio, quindi amen.
Beh, allora, però anche i laici dovrebbero, secondo me,
finiamo,
parlare col vescovo.
Finiamo il nostro discorso.
Non
lo so io se si può. Io farò la mia parte, poi
diamo un incontro al vescovo.
Poi vedremo.
Poi
anzi, oggi devo
questo,
chiamare.
Questo
porca,
vescovo
oggi
si consiglia da chi si fa guidare.
Allora, finiamo questo discorso che dopo proverò anche a sentirlo se mi chiama. L'altro aspetto della relazione dell'Eucaristia con della comunione che il Cristo vuol fare con noi nell'Eucaristia, con la comunione tra di noi, è quello che riguarda, come ho detto e ripetuto altre volte, non mi stancherò di dirvi, non solamente la relazione di comunione all'interno della coppia, ma anche quella all'esterno. Perché vi ho detto e vi ripeto e vi garantisco, nei rapporti tra di voi valgono le stesse regole tra le coppie, tra le famiglie, valgono le stesse regole del rapporto della coppia e della famiglia. Valgono le stesse regole, oppure non valgono da una parte, non valgono dall'altra. Non si realizzano da una parte vuol dire che non ci sono neanche dall'altra, perché su queste cose non si bara. Non mi venite a dire che voi avete una relazione di comunione se non la sapete esportare, perché è una bugia. Chiaro? Chiaro? Perché se c'è, c'è. E se non c'è, non c'è, né da una parte né dall'altra. Questa roba è strettamente connessa con il fare la comunione, perché che fare la comunione, dicono i testi dei nostri padri nella fede, voi formate un solo corpo, voi che mangiate dello stesso pane. Questo non vale solamente per voi due e la vostra famiglia, ma vale per le altre famiglie. E se vale per tutte le famiglie che in maniera più o meno cosciente o incosciente partecipano all'Eucaristia, vale a maggior ragione per chi ha 10 anni alle spalle e forse più di discorsi di questo genere. Dico bene? Avete capito di chi parlo? Sì.
No.
Va bene, allora diciamo 9, diciamo 8. Quindi questo vale a maggior ragione, se vale per chiunque partecipi all'Eucaristia, vale a maggior ragione se, per voi, perché secondo la logica di Gesù e le parole di Gesù, gratuitamente date. O, detto in altri termini, quello che avete ricevuto, lo avete ricevuto per darlo. Allora, se ci mettiamo davanti al Signore risorto che ci dice delle cose del genere mentre facciamo la comunione, o facciamo gli indiani e i finti tonti, che non fanno i finti tonti per non pagare le tasse, come si dice, cioè non si sente perché abbiamo gli orecchi tappati, oppure perché entra da una orecchia e scappa da quell'altra, oppure si va a finire qui e non si scappa e non c'è evasione possibile. Per cui gli stessi rapporti che avete tra voi, o che avete avuto la fortuna, se avete avuto la fortuna di aver costruito tra di voi, si devono vedere tra di voi nella coppia, si devono vedere tra le coppie. E se non si vedono vuol dire che non ci sono. Oppure, ripeto, che si fa l'orecchio da mercante, si fa gli indiani, no? Ora, se noi andiamo a fare la comunione con una simile consapevolezza, la comunione, vedete che porta con sé delle conseguenze che sono delle ricadute sulla vita che sono totalizzanti, cioè non sono limitati a un settore o magari a quel settore che ci sta più a cuore a noi e gli altri s'arrangino. Chi di fatto, non intenzionalmente, ma di fatto si muovesse così, bisognerebbe che si sentisse dire quello che io ho sentito dire a un cappellano del lavoro, quando sono andato a visitare una fabbrica, la fabbrica di Marazzi, mattonelle di ceramica, che era sto imprenditore Marazzi era un convertito che era un convertito il quale cercava con sto cappellano della fabbrica, si era fatto dare un cappellano di fabbrica, cercava di gestire la fabbrica in un certo modo, cioè possibilmente con coerenza con la sua conversione. Allora dice che quando noi siamo andati a visitare, il cappellano ci ha raccontato che poco tempo prima c'era stato un problema di riaggiustamento dei salari, di sciopero, quindi per il riaggiustamento dei salari, perché per il solito motivo che ogni tanto, sapete, il salario restando tale si logora, quindi non è più. E allora era scattato il solito meccanismo di adeguamento dei salari. E allora lui, da bravo imprenditore, cioè con il DNA dell'imprenditore, che meno spende e più guadagna, e in questa riunione che avevano fatto con lui e che avevano chiesto di fare con lui, secondo questo stile che avevano nella fabbrica, lui dice che quel giorno gli ha risposto male, gli ha risposto picca, insomma gli ha mandato in quel paese. Siccome lui era abituato a fare la comunione tutti i giorni, il cappellano celebrava la messa in una cappella lì nella fabbrica e lui andava tutti i giorni a fare la comunione, il cappellano quel giorno, quando ha saputo queste robe, gli è andato a dire: te domani vieni a fare la comunione, ma ricordati che se non cambi questa posizione, io domani, invece che il corpo di Cristo, ti do la merda da mangiare. Così gli ha detto testualmente, in modo che capisse chiaramente che cos'è la comunione. Capito? Allora, trasferendo questo discorso, che è lo stesso, e Marazzi ha cambiato posizione. Se non voleva la merda, il giorno dopo.
Per me era alleato con il sindacato.
E il fatto sta che, trasferendo questa cosa su quello che stavamo dicendo, uno dovrebbe sapere che non va a prendere il corpo di Cristo. E chi glielo dà non dovrebbe dire dargli il corpo di Cristo, ma la merda. Spiego? Precisamente in base a quello che c'è scritto nella prima ai Corinzi, che vi ho già citato, che quando voi celebrate l'Eucaristia in questo modo, non celebrate più l'Eucaristia, ma siete rei del corpo e del sangue del Signore. Rei è il termine giuridico per dire colpevoli penalmente, penalmente, quindi re in senso giuridico. Allora, il famoso sacrilegio o la profanazione dell'Eucaristia si fa precisamente nella vita, quando nella vita ciò che riceviamo nella comunione non viene trasmesso, non viene comunicato, perché la parola esatta è questa, comunicare. Ora voi vedete che anche sul piano della relazione tra l'Eucaristia e il matrimonio, anche su questo versante, che è quello della relazione tra le coppie e le famiglie, vale la stessa cosa che vale per ogni coppia ed ogni famiglia. E questo ci dà la documentazione sacramentale di quello che ormai tante volte vi ho detto, che bisogna applicare le stesse regole dei rapporti tra di voi nella coppia e i rapporti tra. Quindi, se non si applicano le stesse regole, vuol dire che non ci siamo né di qua né di là, e che l'Eucaristia, quindi la celebrazione dell'Eucaristia, è in qualche modo sacrilegata, cioè bloccata, fermata, al di là del farlo intenzionalmente, perché magari non si fa intenzionalmente, però a me non interessa se si fa intenzionalmente, quello lo sa il Signore soltanto. A me interessa dire con chiarezza che si fa, che succede questo. Dopo, se lo si fa apposta o no, questo lo sa ognuno per conto suo. Ma che questo avviene, su questo non ci deve essere dubbio, su questo non ci piove. E vedete che le conseguenze anche su questo terreno sono enormi. Rileggete la vostra storia di questi anni, di questo anno, rileggetela alla luce di questo, poi vi accorgete che cosa scappa fuori. Ok? la comunione tra di noi nei nostri gruppi ha questo fondamento e questo comandamento alla base. Poi l'ultima parte che ci rimaneva da dire della celebrazione eucaristica, dopo il compimento dell'Eucaristia, che è la comunione, a proposito quello che abbiamo detto vi dice quanto sia necessario andare a fare la comunione non come i polli ma come le persone, cioè prima e dopo la comunione ci deve essere il momento in cui queste cose si pensano e per queste cose si prega, perché se no andiamo a fare am, non la comunione, questo andare a fare am, perché quello non è un aprire la bocca e mettere qualcosa in bocca, se c'è dentro tutta sta roba qua, no? È tutta sta roba qua che va interiorizzata, e allora si ha comunione del Signore con noi. Ma come si fa a interiorizzarla se al posto del silenzio famoso che dicevamo ieri, silenzio obbligatorio prima, dopo, se non si prende questo spazio di rapporto personale col Signore, come si fa? La comunione viene vanificata, e magari con le più buone intenzioni di questo mondo, però viene vanificata. Buone intenzioni o no, diceva Santa Teresa d'Avila alle sue suore che di buone intenzioni è lastricato l'inferno. Questa è un'altra suora che parlava chiarozzo, come San Bernardino da Siena dice che si deve fare quando si fa l'evangelizzazione, bisogna parlare chiarozzo. E lei parlava chiarozzo perché questa è una frase di Santa Teresa d'Avila alle sue suore, dunque detta delle suore, non so se mi spiego.
Io Agostino volevo chiederti una cosa a proposito dell'applicare le stesse regole che ci sono per la coppia alle relazioni che abbiamo con gli altri, in particolare le relazioni di gruppo. Quando ne abbiamo parlato nel nostro gruppo, mi è stato detto: ma se è difficile nella coppia, cioè com'è possibile arrivarci all'interno del gruppo? Poi io ho detto che una chiave, un modo poteva essere quello di intensificare, cioè di dedicare più tempo alle relazioni, ma nello stesso tempo, oltre che dedicare più tempo, proprio cambiare atteggiamento, nel senso di mettersi in un atteggiamento di ascolto, di accoglienza, di non giudizio, però cioè, sono nate delle difficoltà, dice, ma se non abbiamo tempo di curare, non credo di interpretare delle risposte sbagliate, mi pare che sia questo che è venuto fuori, no?
Sì.
E dice, se non abbiamo tempo di curare tutto questo all'interno della coppia, come possiamo riuscirci all'interno del gruppo?
Questo
allo stesso modo, no? Per portare alcuni di questo discorso, se è vero che tutto questo che diciamo per la coppia trova un radicamento nella relazione, nel momento in cui i due vivono insieme, questa cosa dovrebbe valere all'interno dei gruppi, cioè il fatto che come gruppi ci vediamo per fare degli incontri insieme, facciamo anche qualche volta divertire, però spesso non sentiamo bene l'attenzione della persona all'interno del gruppo non è curata in modo tale che effettivamente abbiamo durante l'anno dei momenti di preghiera come gruppo, perché anche nel discorso noi facciamo degli interventi, delle cose importanti anche per le coppie, però gli spazi effettivi per pregare insieme bellezza del fatto insieme sono pochissimi. Quindi a me pare proprio che è lampante quello che è fuori questi giorni, che se è vero che tutto quello che diciamo è può essere vissuto per un buono nel momento in cui si crea come cosa, la stessa cosa fare vale per i nostri gruppi. Cioè mi sembra proprio lampante. Quindi mi pare che è vero che è importantissimo che vivere insieme anche momenti familiari e che non se ne può prescindere, cioè è chiaro che non ci si può vedere soltanto per pregare insieme o per parlare con Don Agostino di cose, no, che fanno modalità per fortuna per vivere il rapporto, servono anche momenti diversi, no, momenti in cui ci si chiacchiera, tanto tempo di non ascoltare parole, insomma momenti diciamo più conviviali. Però sicuramente mi pare che anche questo discorso, no, del curare la preghiera del gruppo, così come sono chiamati a curare la preghiera nella coppia, è un appello forte che viene fuori da questi cose che
però questo è vero, ma è altrettanto vero che come nella coppia che c'è un'intimità particolare, nonostante questa in tutte le coppie è emerso che c'è comunque la difficoltà a pregare insieme a livelli profondi, perché recitare le preghiere il problema non esiste. È anche vero secondo me che la stessa difficoltà ci può essere nel gruppo quando questa intimità non è sicuramente a livello del rapporto di coppia. Quindi se non c'è il prima, nel senso che se non c'è questo, si alimenta una vicenda, però per arrivare a quell'intimità ci devono essere anche dei rapporti in cui la correzione fraterna, in cui l'ascolto, far cadere i pregiudizi, cioè devono essere un qualcosa di acquisito, scontato.
Certe volte, come accade nella coppia, quando si pregare insieme, che si chiama correggersi, cioè bisogna di correggersi, recepire senza prevenzione, una persona certa, a quei momenti magari di correzione fraterna, ma proprio, cioè, secondo me è un discorso che senza vicenda.
Chiaro.
Cioè non puoi dire viene prima uno e poi l'altro.
Però voglio dire, cioè io volevo dire che non è possibile realizzare l'altro se manca anche quest'altro,
e viceversa.
E viceversa.
Chi è che mi ha detto Don? Tu Paolo?
Stavo dicendo una battuta che non era fuori dal contesto.
Sta crescendo il naso, Paolo.
Non mangi,
non fatti pregare.
No, dopo passo per eretico.
Per quello che abbiamo
fatto
di
questo.
Neanche noi, guarda, solo lui. Aspetta un minuto.
Di fare con me.
E poi parlavamo di roba.
Prendiamo un po'. No, no. Qualcosa di nuovo devono fare.
Ti diamo una scottatina. Da
roba.
Giusto.
Se non li fai, ma li pensi, è ancora peggio.
No, volevo solamente dire una cosa. Di solito nella coppia c'è un tempo in cui si dedica alla preghiera, no? O perlomeno si tenta di dedicare alla preghiera. Ed è diverso per ogni coppia, secondo le diverse esigenze. Non so se effettivamente è diverso sia come tempi che come modalità, ovviamente è diverso per ogni coppia. Non credo che ci sia una ricetta che vale per tutti, se non quella di ci deve essere
un tempo,
in qualsiasi
spazio.
Modo. Allora, comunque, se dovessimo dare delle indicazioni, più o meno nelle nostre coppie potremmo dire che si può fare un'ora al giorno, forse, non so, se noi un'ora al giorno, no, Quindi, però diciamo un'ora al giorno, su 24 ore è un 24esimo del tempo, quindi prendiamo le nostre ore in cui stiamo insieme, facciamo un 24esimo del tempo in cui lo passiamo in gruppo, lo passiamo per la preghiera. Prendiamo il tempo in cui passiamo insieme, un 24esimo di quel tempo lo passiamo per la preghiera, l'altro lo passiamo per la
convivialità, oppure per costruire una relazione.
Perché comunque la coppia, che è vero, dalla preghiera trae alimento, eccetera, eccetera, però è formata anche indipendentemente dalla preghiera, tant'è vero che ci sono coppie che non sono cattoliche, sono buddiste, pregano in un altro modo, non sono credenti, quindi nei nostri gruppi la coppia del nostro gruppo deve essere formata, se vuoi, anche indipendentemente da questo, e poi dopo con l'aggiunta probabilmente di qualcosa in più.
Poi c'è anche una preghiera, c'è un modo di pregare esplicito e c'è anche un modo di pregare implicito, che può, no? Lo dicevi tu, mi pare, o mi sbaglio, e che comunque ci sono dei momenti che non sono ufficialmente preghiera, ma che lo possono diventare quando c'è un momento di comunione, di intimità.
Cosa?
Tra le persone, non specificamente nella coppia, ma può valere per entrambi.
Mi serve a me.
Sono dei momenti che diventano comunque preghiera.
Sono delle penne.
Non in maniera ufficiale.
Sono delle penne, non fanno male. Mi serve per scrivere.
No? Di convivialità, che non sono dei momenti specifici di preghiera, e che però lo diventano, insomma, perché sono momenti di comunione, giusto? Non so se ho detto un'eresia o se ho detto.
Tutto quello che stiamo dicendo ribadisce che la regola che si applica da una parte si applica dall'altra.
Ti voglio chiedere una cosa a questo proposito, Doscola. E quando non c'è equilibrio, perché tu hai detto, se la comunione non c'è nella coppia non ci può essere neanche fuori, allora, quando c'è uno squilibrio, nel senso che all'interno della coppia ci può essere, c'è comunione, c'è abbastanza, come esempio faccio l'esempio della scusa della cinta, no? Che c'è una buona comunicazione tra di loro, e però lei lamentava il fatto che non c'era nel gruppo delle coppie, o viceversa, c'è magari, no, una buona comunicazione nel gruppo, però magari ci sono delle coppie che fanno più fatica a fare loro. Cosa significa questo?
Significa che io e la Cinzia l'ho sposata, il gruppo ancora no, capito?
E allora, viceversa,
questa è una risposta molto pertinente. Molto pertinente.
Quindi la fatica è maggiore.
Sì, ma il fatto è che il fatto di esservi sposati tra di voi, dal momento che noi abbiamo cominciato il cammino di questo genere, comporta che vi sposiate tra di voi, oltre che all'interno della coppia. Cioè, se le regole sono le stesse, i termini sono gli stessi. E nello specchio dell'Eucaristia questa cosa diventa eclatante, no? Altrove potremmo accampare il discorso che avete detto, tra di noi potremmo accampare il discorso, ma questo è difficile, qui è più facile, qua è più difficile. Bene, tra di noi si potrebbe ancora capire questo discorso, ma fatto davanti allo specchio, anzi all'incontro eucaristico, questo discorso crolla.
Sai perché non si vuol fare? Cioè, la risposta non si vuol fare questo perché il matrimonio con l'altra persona presuppone anche i rapporti sessuali. Se dobbiamo sposarci nel gruppo, facciamo e allora dopo uno dice, allora forse non è, è un matrimonio in cui manca qualcosa,
no?
E allora
se fosse così sarebbe la relazione sessuale a qualificare il matrimonio, invece è il rovescio, è il matrimonio che qualifica la relazione sessuale. No, non è una componente, è il segno di quello che è la comunione. è il segno, altrimenti è un'altra cosa, perché non è la relazione sessuale che costituisce il matrimonio. Bene?
Ma dobbiamo dire la settimana per sentirsi.
Sì. L'ultima cosa che dovevamo dire a questo riguardo era la relazione tra l'Eucaristia, come si conclude, e cioè dopo la comunione, e la nostra vita di matrimonio, di famiglia. La messa si chiama messa perché la parola viene dalla conclusione, dal congedo. Ite missa est, si diceva quando era detto in latino, e la cosa non significava la messa è finita, finalmente sciogliete le righe.
No, è proprio arrendiamo, no. Grazie. Sì.
Com'è che diceva? Com'è che c'è una commedia anconitana che dice te batto le ma perché hai finito? No, non significa così. Ite missa est significa andate, è il momento della missione. Andate in missione. Cioè la celebrazione eucaristica è terminata, comincia la vita che alla luce dell'Eucaristia diventa una missione. Significa essere mandati da colui che abbiamo incontrato a portare la ricaduta, gli effetti dell'incontro con lui nella nostra vita quotidiana e negli ambienti umani che noi, quindi nelle assemblee o nelle comunità o negli ambienti umani che noi frequentiamo. Dopo la frequentazione con il Signore risorto, che è la celebrazione eucaristica, si ritorna alla frequentazione del mondo, della vita, in questo caso per noi significa dei vari ambienti umani dove siamo impegnati, al centro dei quali ci sta sicuramente come una serie di cerchi concentrici, no? Nel più vicino al centro ci sta la comunità famiglia, no? Ma attorno a cerchi concentrici ci stanno un'altra serie di ambienti umani che, come dire, fanno centro sullo stesso centro e che intercomunicano con il centro. Non si fanno dei cerchi se non con il raggio, cioè con la comunicazione tra la circonferenza e il centro. Allora, questo comporta dire che la celebrazione eucaristica si apre o ci apre all'incarico, alla missione che noi abbiamo nei confronti l'uno dell'altro come sposi, nei confronti dei figli come genitori, nei confronti delle altre famiglie come fraternità o sponsalità diffusa, nei confronti quindi del nostro gruppo, nei confronti degli altri gruppi di coppie che esistessero a livello diocesano, quindi della pastorale diocesana, nei confronti in particolare dei poveri o degli ambienti umani dove il progetto di Dio è stato dagli uomini più disastrato e devastato. E questi sono gli ambienti, nell'ambito familiare, sono gli ambienti delle famiglie separate, distrutte, divise, sono gli ambienti delle famiglie in difficoltà, sono l'ambiente dei figli senza genitori, dei genitori senza figli, sono gli ambienti della adozione, cioè del fare proprio o del fare entrare nella propria famiglia. Queste realtà che sono le realtà della missione a cui siamo inviati come famiglia. Ciò che avete ricevuto gratuitamente, avete ricevuto gratuitamente date, oppure secondo la pagina evangelica della missione, andate in tutto il mondo, annunciate quello che io vi ho insegnato a tutte le creature, ed ecco io sono con voi tutti i giorni, per questo vi accompagno fino alla fine dei tempi. Dunque, dall'Eucaristia scaturisce l'incarico, la missione, e cioè quello che noi abbiamo sempre chiamato l'apertura delle nostre coppie alle altre, ma l'apertura dei nostri gruppi alla missione che hanno nei confronti del mondo, delle famiglie che noi conosciamo o che noi non conosciamo, delle famiglie in difficoltà, delle famiglie non in difficoltà, delle famiglie in crisi, delle famiglie lacerate, distrutte, dei figli senza genitori, dei genitori senza figli e così via. Se da ogni Eucaristia noi ci sentiamo dire una cosa del genere, certo che da ogni Eucaristia deve crescere la consapevolezza di avere, dal fatto solo di aver celebrato l'Eucaristia, un incarico da espletare. Allora anche qui si può, ragionando tra di noi, dire: ah, ma io non sono pronto, ah, ma io non ho il tempo, ah, ma io non ho, le famose scuse degli invitati, ho comprato un campo, devo andare a vederlo, le famose scuse degli invitati, no? Vi ricordate della parabola degli invitati? Tra di noi possiamo dire queste cose quanto vogliamo, ma davanti al Signore risorto sarà fatica poter dire: ah, ma io non sono pronto, io non me la sento. Anche perché queste cose nel testo biblico ci sono gli specchi, sono state tutte previste. Quando Geremia viene chiamato ad esercitare il ministero profetico, dice: ah, io Signore non so parlare, quindi hai sbagliato indirizzo, non tocca a me. La stessa cosa dice Mosè secondo l'ultima redazione del racconto dell'Esodo: io non so parlare,
no,
io non so fare, io non sono pronto. Risposta: dare a vedere quei passi per vedere che razza di risposta è. Io sono con te. Dunque, nulla è impossibile a chi crede. È la stessa risposta che dà Maria di Nazareth quando gli viene manifestata la sua missione. Come? Com'è possibile una roba così con una come me? Risposta: sappiamo tutti qual è la risposta. Alla fine quel come possibile diventa: ah, di se è così, io sono la serva del Signore e quindi tu comanda e io parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. O addirittura quel barano che dicevamo prima, di Pietro, che viene chiesto: mi ami? Se mi ami, allora vai ad occuparti di loro. Quindi comunque la guardiamo, non si scappa. Comunque la guardiamo, le scuse crollano. Sentite che le cose che abbiamo detto altre volte tra di noi, se ce le sentiamo dire dall'Eucaristia è un po' più fatica a dire: ah, io non sono pronto, ah, io non me la sento, ah, io non ho tempo, ah, io no?
No, perché non sperimentiamo questo, l'inadeguatezza, io non sono mancata.
L'inadeguatezza fa parte del servo. Voi siete dei servi inutili. Dunque, sperimentare questo fa parte delle regole del gioco. Se no uno si sentirebbe padrone invece che servo, no?
Comunque, scusami, io non avevo mai capito perché questi invitati non accettavano questa cosa. Ho sempre pensato che fossero stupidi, no? Allora, adesso ho capito. Era un pasto impegnativo. Avevano capito che
era un matrimonio.
C'era da lavare i piatti. Non era poi così scemi.
E quando ha invitato poi tutti quelli che trovava per la strada, quello che non ha messo la veste, come viene spiegato?
È precisamente che l'invito è un regalo, no? Però a un regalo si dice grazie, cioè c'è sempre la nostra... Quando si parla di invito si vuol dire, non significa che...
Un regalo tu lo
te basta che ci vai e non devi far niente, te, non ti preoccupare, ti viene dato tutto. No, un regalo è un regalo, quindi è tutta roba gratis, però almeno si dice grazie. Almeno la gratitudine. Cioè, almeno una parte della nostra risposta bisogna che ci sia. Quando questa non c'è, chiaramente il regalo diventa una turlupinatura e quindi uno il regalo non lo fa, no? Per cui si dice che viene cacciato fuori, no? È una coda. Com'è? La gratuità.
Io faccio un regalo,
come altra faccia alla... te non te l'aspetti, ma l'altro però te lo deve.
Lo deve perché
altrimenti è un bricco.
Non solo, sì, ma scusami, non te lo aspetti, lo devi dire così che non te lo...
No, tu non lo fai perché te l'aspetti, se no non è gratuito, no? Te lo fai lo stesso, infatti quello.
Non mi dite grazie, non gli vado a dire, ma allora sei.
Non sei te che glielo dici.
È l'altro che se non te lo dice vuol dire che non lo vive come dono, come regalo, ma un qualcosa.
E quindi non può ricevere il regalo, cioè lo riceve come un... è presente come un... Sì, no, se tu vuoi fare il discorso delle intenzioni, sì, ma la parabola non è stata detta per dire peggio per lui, è stata detta per dire: ehi, sono tutti regali, però i regali si dice grazie, eh? Cioè è fatto per educare anche quell'altro, no? Non è il padrone che fa l'invito, non ha bisogno di essere educato, lui fa solo i regali e basta. Però la parabola voleva arrivare anche ai destinatari dei regali e dirgli: guarda che te tutti i regali, però questo non significa che tu vivi di rendita. La grazia, la gratuità non è a buon mercato, perché se è a buon mercato tu te ne approfitti, no? È il famoso mestiere dell'accattonaggio, che noi diciamo sempre che è un mestiere, è un approfittamento. Quindi se te fai i regali all'accattonaggio, sei te anche che non, diciamo, no? Che non fai un regalo, fai un danno. Precisamente perché, capito? Dopo uno può dire: beh, io lo faccio lo stesso per gratuità. Te la gratuità ce l'hai comunque, però devi tener conto anche di chi lo riceve, perché se quello se ne approfitta non è più neanche gratuità, ma è ingiustizia, è prestarsi ad una prevaricazione o educare all'ingiustizia. Ecco. È l'aspetto, diciamo, del destinatario che viene curato da quel particolare, non la gratuità ma la gratitudine, che è poi il corrispettivo della gratuità per il destinatario, naturalmente non per chi fa il dono, che lo fa sempre gratis.
Io, Borgino, volevo tornare un attimo al discorso della del gruppo, cioè io mi sono sentita di portare agli altri quello che io ho ricevuto in tutti questi anni, e credo che l'impegno per quello che le nostre forze, le nostre capacità ci permettono, abbiamo tentato di metterlo e ci abbiamo anche pregato molto, però se i risultati sono che comunque non si è concluso niente, cioè io mi interrogo, a me viene chiesto qualcos'altro, forse non questo.
No, il criterio non è questo per riconoscere la vocazione.
Ah, ma se io
altrimenti
se noi più di così non
se il criterio
a fare...
fosse questo, sì, riusciamo a fare. Innanzitutto, se più di così non riusciamo a fare, non lo devi dire te, lo deve dire qualcun altro.
Beh,
secondo
lo dicono i fatti, cioè
sì, ma la lettura dei fatti la fai te.
No, non l'ho fatta io.
Se dici così, la fai te.
Non è stata fatta da me, è stata fatta dal gruppo, oppure da,
insomma,
da...
dagli uomini, no? Cosa ti devo dire? Da noi, se non da te, dalle donne, dagli uomini, da noi, insomma. Però la lettura dei fatti fatta da noi è sempre una lettura dei fatti che porta ad abdicare alla missione. Viceversa, la stessa cosa detta in un altro modo, è la stessa cosa detta in un altro modo, solo rovesciandola frittata. Se il criterio per riconoscere la propria vocazione fosse il risultato che si raccoglie, io avrei dovuto smettere di fare il prete da un bel po'.
Ah, lo dico io.
Il genitore, eh? Il caso è diverso, Agostino, perché nel tuo caso, cioè, si riconosce che hai tanto da dare, no? E che siamo noi che non riceviamo. In quest'altro caso è che non si è ricevuto, e quindi...
Ma chi l'ha detto che non si è ricevuto?
Sempre gli uomini. Gli uomini.
Il problema.
Già. Cioè, il problema è di acquistare gli occhi della fede, perché sennò
diciamo
che c'è, sicuramente se uno si intende questo, quello sì, però sicuramente c'è anche un discernimento.
Sì, il discernimento vocazionale è una cosa necessaria, perché appunto la vocazione è una roba magica, però il criterio del discernimento non è il risultato sicuro.
Se chi sta insieme sente di non ricevere niente, allora
non è vero che
è vero,
che è una lettura che è la tua
gruppo. No, questa guida non te la passo.
No.
È una lettura che è venuta fuori, che è stato perso tempo nel gruppo.
Una lettura che poi è fatto da quello che viene fuori.
Non so se devi registrare.
Cioè, se nel gruppo viene fuori, abbiamo perso tempo, non abbiamo ricevuto delle risposte ai nostri problemi, e se io e Fosco eravamo stati incaricati da Don Agostino, perché è lui che ce l'ha dato questo incarico, non lo abbiamo scelto noi, cioè noi abbiamo accettato perché abbiamo riflettuto su quello che in questi giorni lui ha detto, cioè quello che avete avuto mettetelo a disposizione degli altri. Allora, se noi non siamo riusciti a lui ci ha incaricato di questo, il gruppo è insoddisfatto, dice che non ha ricevuto, che si è sentito di in qualche maniera aver anche perso tempo, questo è stato detto, Guido, non mi si dica che non è vero, allora io è chiaro che mi interrogo, cioè è la mia strada questa?
Tu puoi interrogarti, però una cosa è interrogarti, o una cosa è dare le risposte subito dopo. Punto primo. Secondo, è vero che sono stretti e sono stati stretti diversi di dare, però nessuno di questi dare. No, è vero che sono emersi, sono stati dichiarati in un determinato momento, ma non è vero questo significa che tutti quei disagi di fatto si sono verificati in un determinato periodo.
Io vorrei aggiungere una cosa, se hai finito. Fatto?
Sì.
O devi dire ancora? Io vorrei aggiungere una cosa, se hai finito, se no finisci.
Per cui, cioè, secondo me, è vero che poi ciascuno di chi e ciascuno di delle persone che ha espresso dei disagi, in tanti disagi erano di diverso tipo, quindi erano dei disagi più collegati di se si faceva una lettura attenta a delle situazioni personali o delle coppie più che a un disagio generale. Perché ognuno, cioè, non è che ci siamo sollevati in 50 a dire la stessa cosa. Ognuno ha detto cose diverse e quando si sono dette cose simili, si sono dette cose diverse. È chiaro il fatto che poi queste cose, la prima volta che c'è stata un'occasione di parlarne, è stata un determinato momento in cui hai fatto un 2 più 2 che non è un 2 più 2, no?
Sì, però per dire, non c'è nessuno che tira le fila, non c'è nessuno
posso
che fa le conclusioni. Un attimo, Agostino. In più, se è legato a un certo periodo in cui noi non eravamo stati presenti, e se comunque la nostra figura fosse stata vista come, non dico la guida, ma un punto, seppur debole, di riferimento, questo disagio nei nostri confronti, cioè noi saremmo dovuti venirne a conoscenza, cioè non c'è stato nessuno che è venuto da noi a dire guarda, in questo momento voi non ci siete, viviamo questo. Cioè anche questo fatto a me fa pensare che comunque noi in quel gruppo eravamo come tutti voi, ed è vero, però avevamo un incarico in più. Cioè io che so che Agostino è il nostro punto di riferimento, quando avvertivo delle cose all'interno del gruppo con lui mi confrontavo. Cioè, questo però per me è la dimostrazione che non avevamo un ruolo preciso, cioè non era vissuto dal gruppo, se non per tutti, almeno da alcuni, due figure che avevano un certo ruolo. E se anche questo ruolo è minimo, credo che in una situazione di disagio che esplosa così, noi avremmo dovuto esserne a conoscenza. E se noi non lo avessimo saputo un po' prima, lo avremmo scoperto quel giorno a Sant'Agata.
Ups. Dunque, posso dire qualcosa?
Sì.
Dunque, torna fuori quello che ho detto poco fa anche da questi esempi, mi pare. Cioè, quando noi diciamo o facciamo una lettura di una determinata situazione, se facciamo una lettura secondo dei criteri che non sono questi che stiamo dicendo, quasi sicuramente le letture sono di tipo negativo, o quasi infallibilmente. Quindi sono delle letture che invece di promuovere la comunione promuovono la divisione, funzionano, diciamo, per esempio portano al dire se è il caso di ritornare a casa come i due di Emmaus. Questo mi pare che si verifichi sempre ogni qualvolta si fanno delle valutazioni con o delle, come dico, delle letture della situazione senza l'ottica della fede o del Signore risorto che è con noi. In più c'è un'altra cosa che io noto in questo che stavate dicendo e che si realizza anche questa tante volte nella coppia e tante volte per la stessa legge nei gruppi, nelle dinamiche di gruppo. Quale? quella che quando si dice una cosa, quando si dice una cosa, esprimendo soprattutto quando si esprimono dei disagi, ma anche quando si esprimono dei conflitti, quando si dice una cosa, molto spesso ciò che si intende dire non è rappresentato bene da quello che si dice. Mi spiego. Tra di voi nella coppia avete fatto più volte l'esperienza del fraintendimento, sì o no? Perché? Perché quello che uno dice viene recepito in base, per esempio, alle parole che ha detto, se le avessi dette io, come mi pare che significano a me, mentre invece, soprattutto nei momenti di disagio, nei momenti di conflitto, quel che si dice non rappresenta bene le intenzioni. In altre parole, la stessa cosa si può dire così, che con buone intenzioni, con alle spalle buone intenzioni, si possono dire delle cavolate. Non vi è mai successo? Secondo me succede abitualmente all'interno della coppia e quindi anche all'interno dei rapporti umani in generale, anche nei rapporti ravvicinati, dove si pensa o si suppone che ci si dovrebbe sempre capire, basta, le parole non servono proprio nei momenti in cui ci sono delle conflittualità o dei disagi, le parole non rappresentano bene, è sempre vero che la parola non rappresenta bene l'intenzione, ma soprattutto nei momenti difficili le parole mi sembra che si sperimenta di più che non rappresentano le intenzioni, e per questo motivo bisognerebbe che ogni volta che ci sono problemi di comunicazione, prima di rispondere, secondo quel che io ho captato, facessi questo passo indietro, che poi non è un passo indietro, è un passo di ascolto, cioè è dire: ma che cosa vuole manifestare questo tipo di discorso? Che cosa vuol dire? Perché è molto probabile che, ad esempio, quando uno è arrabbiato dica delle cose che non pensa, o no? Succede? Abbastanza normalmente.
Cioè, non c'è bisogno di essere arrabbiati.
Però quando si è arrabbiati si sperimenta di più.
Ma no, ma è meglio. Se uno è arrabbiato, capisce, è arrabbiato, è facile. Ma quando si parla normalmente, non è
ugualmente c'è il fraintendimento, sì. Però dico, ti succede a te che quando sei arrabbiato dici delle cose che non pensi? Fallo sempre. Cosa vuol dire questo? Che quando si verificano sia nella coppia sia fuori dei momenti di... bisogna mettere nei conti, e bisognerebbe imparare a farlo abitualmente, che quello che uno dice molto probabilmente, come io almeno lo leggo, non rappresenta le intenzioni, perché poi le parole non sono automatiche, non è che se io dico bestia significa bestia, se io dico uno sei una bestia non significa che gli dico o gli voglio dire che è una persona come una bestia, voglio dire che sono arrabbiato con lui, allora lui mi dovrebbe rispondere non bestia sarai te, come succede solamente abitualmente, ma mi dovrebbe dire, dovrebbe fermarsi un attimo e dire: ma cavolo, cosa mi vuol dire questo? Ciao, anche a te, dovrebbe dire, ma che, come mai questo qui è arrabbiato? Cosa c'ha con me? Cosa è successo? E allora è più facile che la comunicazione si ristabilisca.
è più facile dire bestia. Cosa
si è comprato
come un animale, ho pensato così,
esatto, esatto,
prendere alla lettera,
no, questo alla lettera vuol dire non alla lettera, ma come lo intendi tu?
Beh, tu mi dici bestia, la parola bestia ha un significato,
certo,
letterale,
certo,
quindi, se mi dici, lo prendo proprio come
e tu lo ricevi come un'offesa, ecco, va bene. L'altro ti voleva dire in quel modo che hai rotto, che hai provocato, che sei andato a toccare un tasto che fa male, però invece di dirti queste cose che sono più vere ti dice bestia e tu capisci che ti offende, quindi ti offendi e rispondi magari nello stesso tono, o se non rispondi nello stesso tono, come quando succede che sei arrabbiato, però capisci alla lettera, come dici te. Mentre alla lettera, cioè la vera interpretazione, sarebbe quella di ascoltare che cosa l'altro voleva dire, cioè che era in un momento di difficoltà, oppure che è stato provocato a una reazione di difesa, e quindi quando si entra in questa dimensione di solito ci si esprime.
Non è perché secondo me diventa anche un circolo confuso, perché io capisco male, per cui mi sento sorpresa, reagisco rispondendo in modo aggressivo e tu ti senti sorpresa,
una catena,
esatto, noi c'è il fatto che abbiamo una serie di discorsi che
di reazioni a catena, sì, come per rompere la catena, allora stavi dicendo
come si fa?
Non resta che cambiare registro,
cioè, però in questo caso io ho sentito che c'è l'esigenza di incontri di una qualità diversa, io e Fosco più di così non riusciamo a dare, ecco perché mi interrompo, Agostino, perché io non sono così svelta, faccio una lettura, colgo subito, io ho bisogno dei miei tempi.
Sì, ma io lo so questo, io voglio dirti che questa è una lettura tua, no? Che corrisponde,
no, non è una,
che corrisponde,
allora c'è solo, esatto, ci sono solo,
che corrisponde a delle cose che uno ha sentito.
Ascolta, però Agostino, adesso no, non era il caso forse che io lo tirassi fuori, perché ci sono solo loro e sono, perché poi siete già abbastanza, però è stata contestata la qualità, non sono io che me lo invento.
Ah, io te l'ho già spiegato, è stata tutto, che io sono convinta che c'è stata tutto come detto Don Agostino una serie di fraintendimenti, perché da come era partita a come è terminata c'è stato un escalation che non era prevedibile, da come è partita a due, e secondo me non era una cosa riferita a voi due, è una cosa riferita a un clima che non è solo quest'anno.
Sì, però Sabrina, non era riferito solo al clima che si può essere creato nel periodo in cui noi non c'eravamo, perché per esempio mi pare siate stati in due a dire abbiamo perso tempo a parlare del rapporto con i suoceri e abbiamo ripetuto le stesse cose, cioè quella scelta lì l'ho fatta io, quindi questo era riferito a me e io l'ho fatta perché avevo capito che alcune persone avevano quelle esigenze.
Secondo me questo è stato un chiaro caso, come stavo dicendo adesso dalla mattina, che ci hanno espresso in determinato modo, però volevamo dire,
no, voleva dire che si girava intorno troppo ai problemi.
No, non è neanche questo.
Che non era stato, l'hai precisato proprio tu quando io ho detto, ma abbiamo cercato di approfondire anche se abbiamo parlato delle stesse cose. Tu hai detto no, abbiamo ripetuto le stesse cose, non è stato un approfondimento. Cioè, questo a me mi fa interrogare, dico, ma allora io non ho i mezzi per capire se abbiamo approfondito oppure no, hai capito? Cioè, con questo non voglio dire mi sono sentita offesa, mi sono sentita trattata male, mi interrogo se è questo il mio ruolo, hai capito? Io potrei essere più brava a fare un'altra cosa, perché a me questo ha richiesto molto tempo di studio, di confronto con la parola, di confronto con chi mi poteva aiutare a interpretare, a scegliere la parola giusta. Io più di così non riesco a fare, e Fosco nemmeno,
Però questo è il significato della cosa?
Esatto, non
punto
è
domanda, punto di domanda.
Perché secondo me il significato della cosa è, a parte dagli esempi, perché posso aver fatto, cioè io lo dico, posso aver fatto un esempio, in quello, cioè, continuo, vuole aver detto una cosa in modo sbagliato quando ne pensavo un'altra. E questo non ho problemi a dirlo e non era quello che intendevo. Però secondo me, infatti, quando si diceva non si traggono conclusioni, non era riferito a voi due, era riferito al clima un po' del nostro gruppo, che è un secondo dalla visione che mi avuta io, un gruppo che si aspetta molto la pappa fatta. E ci aspettiamo tutto dato, che non ci mettiamo in prima persona a dire arriviamo noi alle conclusioni. Per cui eravamo abituati a uno stile con lui che ci risolveva tutto, ma non era solo quando siete stati voi, anche secondo me era una cosa che si protraeva da quando lui ci ha lasciato.
Anche da prima, se è così.
Da quando, cioè, già dalla prima volta che tu sei lasciato, ti ricordi che quando sei venuto, noi ti abbiamo fatto un resoconto di quello che avevamo fatto e tu sei sul libro di accatto e tu ci hai detto, sì, ma questo voi vi siete fermati alle chiacchiere, al commento. Non siete andati al succo. E quando tu sei rilasciato è avvenuta la stessa cosa, abbiamo continuato con lo stesso registro. Per cui non era una cosa riferita a voi due, agli incontri che abbiamo fatto quest'anno, ma era una sensazione che si protraeva.
Cioè io invece avevo avuto la sensazione fino a quando io sono stata, che è i primi di febbraio, che comunque negli argomenti trattati ci si fosse entrati dentro, hai capito? Che ci fosse stata partecipazione, quindi sono due visioni diverse, tanto che quando Agostino mi chiedeva come vanno le cose, Agostino, ti ho sempre detto, mi sembra bene, si confrontano e parlano fra di loro, cerchiamo, è chiaro che io so dare le risposte in base alla mia esperienza, in base a quello che ho posso aver imparato, che poi non ho la capacità di trasferire, quindi sono due visioni distanti.
Secondo me, Maria, è avvenuto che cosa? Come quando in una coppia si litiga che si vanno a trovare i problemi irrisolti di, no? Tanto tempo prima. Allora, forse questo è un momento di crisi nel quale è venuto fuori un po' tutto, secondo me.
Dicevi lei è una roba.
No, io voglio dire che non è che voglio, magari ad alcune persone, alcuni argomenti, ha avuto questa situazione, secondo me forse la lettura che aveva dato la mente era giusta, perché magari non a tutti un argomento coinvolge in maniera particolare.
Ma io non lo so perché non mi sono coinvolgiva l'argomento.
No, magari uno si sente più, che so, magari quando le cose a te, perché magari se le cose magari con i suoceri così andavano bene, però magari uno che avevano difficoltà magari si sentivano più non so, coinvolti in questa cosa, per dire così.
Io questo non sono d'accordo, perché io avrei avuto molte cose da dire
sui suoceri.
Non le ho detto perché era contestato questo.
Noi due abbiamo trattato solo questo argomento, perché periodo in cui ci siamo stati abbiamo fatto solo questo.
Non lo so, non perché magari non lo so, però può essere che magari uno è coinvolto poco, allora magari dice.
No, perché io dentro di me sentivo di poter dire tante cose. Non le ho detto perché.